Ti.
Come riprendendo trasmissioni vecchie che parlando di 30, 20, 27, 28 anni fa
quasi. Parlando di 28 anni fa, sì, infatti molte puntate fa abbiamo fatto una puntata dicendovi poi nella prossima vi parleremo, faremo il seguito, e la prossima però non era proprio la prossima, avreste dovuto capirlo voi, se voi vi siete sbagliati, non noi che abbiamo perso tempo.
Vabbè, questa è per me, perché dice che mi sono dato, che non sono voluto venire, insomma, vabbè, vabbè,
e non fate finta, esatto, però voi, l'estate scorsa, questa è invece la potreste ricordare, l'estate scorsa è successa, diciamo, la vendita, la cessione di Team a KKR, e se ne è tanto parlato, se ne è parlato dal punto di vista di temi di sovranità, se ne è parlato naturalmente anche dal punto di vista economico e anche dell'impatto sulle persone che nel comparto lavorano. Noi appunto a inizio inverno abbiamo voluto riprendere, no, l'argomento, cercando di capire meglio che cosa era successo da un punto di vista, diciamo appunto, del controllo di queste infrastrutture strategiche. Abbiamo fatto tutto quanto questo racconto, che adesso non rifaremo, ma trovate negli archivi, ma abbiamo chiuso la puntata dicendo: sì, però tutta quanta la questione è che KKR se la sono venduta perché TIM aveva molti debiti. TIM se la sono venduta a KKR perché era piena di debiti e quindi non era più sostenibile, e quindi per coprirne i debiti l'unica possibilità era quella di venderla ad una società che sostanzialmente poi licenzierà, quindi migliorerà la valorizzazione in borsa e la rivenderà. Questo è chiaro che sarà quello che farà KKR. Ma perché TIM era piena di debiti? Perché, diciamo, se fosse congelati adesso dagli anni 90, Telecom Italia al tempo era una società che andava piuttosto bene. Sì, tra i top del settore, aveva, diciamo, anche molte attività fuori dall'Italia, aveva anche un buon settore in Italia. Tra l'altro al tempo era sostanzialmente monopolista, la liberalizzazione sarebbe arrivata poco dopo, ma comunque dopo, del comparto, ma comunque, diciamo, sì, diciamo, sarebbe arrivata gradualmente e comunque dopo.
Sì, comunque dopo.
E comunque dopo, perché roba, se non sbaglio, dei primi 2000. E insomma, quindi era assolutamente un asset di grande valore, e invece a quanto pare nel 2024 era piena di debiti.
Nota di colore: tentò di comprare Apple, ma Jobs gli disse di no.
Nel momento in cui erano in crisi, no? Mi sbaglio?
Nel momento in cui erano in crisi, quando ancora era pubblica, completamente pubblica,
certo.
Quindi. E allora la storia è questa, parliamo della fine del 1997,
sì.
L'Italia doveva entrare nell'euro, nella zona euro, per entrare nella zona euro l'Unione Europea aveva imposto dei vincoli di bilancio, quindi tra spese e entrate, non ricordo esattamente, e poi era un po' l'aria, insomma, già qui lo Stato non è che può controllare tutto, bisogna fare in modo che i privati gestiscano perché sono più efficienti, perché di qua, perché di là. Sta di fatto che nel 97 da un'azienda appunto molto importante che abbiamo appena sentito, l'azienda viene venduta, o meglio viene quotata in borsa, e quindi una parte cospicua delle azioni vengono vendute a dei privati.
Sì.
Quindi
poi la questione è che l'azienda viene messa in borsa per fare cassa.
Per fare cassa, esatto.
Bisogna fare cassa perché i vincoli di bilancio dell'Unione Europea non permettevano altrimenti l'ingresso nella zona euro.
Un debito pubblico molto alto.
Sì,
e quindi vendere questa azienda significa, questa e poi anche altre, ne sono seguite. Significava ridurre il debito pubblico.
Quindi ridurre il rapporto deficit-PIL.
Deficit-PIL, esattamente.
E quindi, no, già vediamo, come dire, no, sempre se così, perché a volte, no, la storia può ricordare delle cose che l'Unione Europea ha di fatto, no, in varie maniere ha sempre favorito la privatizzazione, tutte quante le aziende statali, pur non imponendolo in maniera esplicita, di fatto per la maggior parte dei paesi che non fossero Francia e Germania, non nomino il Regno Unito perché tanto aveva già privatizzato tutto, era impossibile non vendere, no, aziende significative per rimanere nei bilanci aziendali.
Pezzi dello Stato veri e propri, insomma, in questo caso possiamo dire.
Quindi, così, il governo Prodi si mette in bortadella, ma potreste forse ricordare le dichiarazioni che ho ricercato ma non sono riuscito a ritrovare, eppure era famosa la clip, quella di Prodi, del suo discorso in cui diceva che non avrebbe mai venduto Telecom, che poi si mette
va bene,
è uno dei rari casi in cui sente Prodi alzare la voce, vabbè un pezzo di storia a suo modo, e questo
succede. Che succede? E quindi la Telecom diventa un'azienda privata, quotata in borsa. Nel 1999 si dice la partecipazione di controllo dell'azienda, ovvero la maggior parte delle quote, vengono acquistate dalla società informatica Olivetti. Peraltro Olivetti
o da Technost in realtà, no?
Tecnicamente è Technost che compra queste quote, che a sua volta era di Olivetti, che a sua volta era di un'altra azienda.
Esatto, Olivetti non era più, diciamo, di Adriano Olivetti, diciamo, no, da parte che era morto, ma nel senso, no, non viene più da quella storia lì, ormai
era controllata da una società finanziaria lussemburghese, si chiamava BELS, di cui comunque Colaninno è un altro.
Colaninno, scusate.
E un altro capitano di Ventura, un altro capitalista italiano, erano comunque tra i maggiori investitori. Quindi una società che era di una società, ma che era controllata da quello della società di sotto, comunque compra la maggioranza delle quote di Telecom, e con una cosiddetta scalata ostile. La scalata ostile vuol dire che il consiglio di amministrazione di Telecom era contrario a questa scalata. Peraltro il governo in quel momento il presidente del consiglio era Massimo D'Alema, che non muove un passo, avrebbe potuto per legge, lui certo avrebbe potuto, ma non muove un passo, e quindi fa sì che l'operazione di Colaninno vada in porto. Quindi
compra azioni molto significative di Telecom.
Qual è il problema, però? Che sì, Colaninno non ce li aveva questi soldi, stiamo parlando di 102,
li aveva lasciati a casa,
sì, poverino. Stiamo parlando di oggi equivarrebbero a circa 85 miliardi di euro.
All'inflazione.
Esatto.
Sì. Al tempo erano 102 mila miliardi di lire, che ci ricorda di questa quantità di zeri che avevamo.
Lasciamo stare, va bene. E di questa parte Olivetti mise solo una piccola quota ricavata dalla vendita di Omnitel e di, sì, Infostrada. Qualcuno dei più anziani se le ricorderanno,
certo,
erano due,
perché Omnitel venne venduta, che era, diciamo, al tempo l'unica, se non sbaglio, diciamo, rivale di Telecom Italia Mobile, c'era soltanto, sì, Omnitel, le altre, sì, sarebbero arrivate dopo. Omnitel viene poi venduta a Vodafone,
esattamente, okay? Esattamente, sì. Però a questo punto, vabbè, passa un po' di tempo, la storia, come abbiamo detto, è intricata, perché
quindi si vendono Omnitel, questo gli dà della liquidità, ma non tutta la liquidità che gli serve, giusto?
Assolutamente, okay. Solo una piccola parte,
di questa... la vendita di Omnitel, perché ovviamente, esatto, Omnitel valeva molto meno di Telecom Italia, ricordiamoci, Omnitel aveva un comparto mobile dal settore inferiore ma era paragonabile a Telecom Italia mobile, ma solo sul mobile, mentre sul fisso, in cui Telecom Italia era molto forte, non c'aveva niente, e Telecom Italia c'aveva poi anche una serie di altre operazioni che riguardavano le operazioni, diciamo, di una internet agli albori, ma che comunque già esisteva, e le operazioni fuori dall'Italia, quindi capite che era una scala proprio
poco,
tutta un'altra storia.
Che non erano poche. Quindi sostanzialmente un acquisto a debito.
Sì.
Ok, quindi Olivetti si carica di circa 80 miliardi di euro di debiti.
sì.
80 miliardi di euro, cioè
sì,
non proprio bazzecole.
Sì. E l'Olivetti non era più la grande Olivetti di un tempo.
E
l'Olivetti
non era più la grande Olivetti di un tempo. E Telecom continua ad essere per il momento un'azienda florida che sì, continua ad andare via, che continua ad andare bene. Fino a che nel 2003 succede che Telecom ed Olivetti vengono fuse.
Entrambe però sono controllate dagli stessi soggetti.
Esatto.
Ok, quindi di fatto questa fusione altrimenti nessuno l'avrebbe mai fatta. Perché? Perché Olivetti, se abbiamo appena detto che Olivetti si è accollata tutto quanto il debito, vuol dire che Olivetti è un'azienda indebitata. E perché fondersi con un'azienda estremamente indebitata, visto che a quel punto ti indebiti pure tu?
Esattamente,
perché le controlli entrambi.
Esatto. E quindi da quel momento in poi Telecom, perché poi Olivetti, diciamo la verità,
finisce nel niente,
finisce nel nulla,
così.
non valeva veramente zero virgola probabilmente, però da quel momento in poi Telecom da un'azienda florida diventa un'azienda enormemente indebitata. Quindi sostanzialmente, io non lo so, non sono un economista, ma insomma è come se...
Sì, diciamo, il debito poi, no, come si sa, ovviamente va a pesare, no, perché poi il debito è un costo ricorrente, no, perché quando tu hai in debito ovviamente paghi, continui a pagare gli interessi, e quindi nonostante la Telecom, come dire, sulle attività economiche fosse in attivo, ma quando hai un debito molto grande alle spalle tu in realtà non fai altro che dover pagare
gli interessi
del debito,
certo.
E se non ce la fai, indovina che fai, accumuli altro debito. Questo, no, è il meccanismo del ricatto del debito.
Però la cosa assurda è proprio questa, cioè che sia stato permesso che sostanzialmente Telecom si accollasse il debito di Olivetti, che Olivetti
aveva stato contratto
per comprare Telecom.
Cioè
è un meccanismo decisamente perverso, che è frutto sì delle privatizzazioni, che poi ha portato dove ha portato Telecom. Abbiamo visto un'azienda completamente depauperata di tutto il suo valore, ma anche, diciamo, proprio a me sembra veramente una follia come concezione stessa, insomma, cioè scusa, mi ti voglio comprare, che mi presti i soldi?
Certo.
Io non ce l'ho, però me li dai te, in pratica.
Certo. E beh, direi che questo è quello che succede quando si fanno le privatizzazioni, che si concepiscono da subito come un grande regalo al privato. Ricordiamoci che tutta quanta l'operazione nasceva sulla carta per diminuire i debiti dello Stato, ma questi debiti non diminuiscono affatto, evidentemente.
No.
Tant'è che ci troviamo poi nel 2024, che ancora, no, si dice: ah, il problema è che adesso non è più lo Stato indebitato, ma è Telecom. In parte di questa è statale, che è indebitata, e quindi il problema, a quanto pare, tutta questa operazione non l'aveva assolutamente risolto, e però ne ha causato la crisi di questa azienda, che nel tempo ha visto molto ridursi la sua capacità.
Con la Ninno personalmente ci ha guadagnato un bel po'.
Immagino di sì.
Perché sempre questo è il tema, poi, che i capitalisti ci guadagnano, non so.
Sicuramente. Insomma, questa era, diciamo, un aneddoto, se volete, di storia recente. È un, secondo me, un aneddoto sempre molto significativo. La storia di Telecom di quegli anni è una storia terribile, ma da non dimenticare, no? Nel senso,
assolutamente no.
È la stessa Telecom del Tiger Team, no? Sono quegli anni, diciamo, quindi è un momento in cui chiaramente l'ibrido tra le aziende statali privatizzate e però al contempo anche gli interessi di, diciamo, capitalisti rampanti, se così vogliamo dire, e giochi dei servizi, danno veramente il meglio di sé. E per me è veramente un... Se qualcuno voleva scrivere un monito contro le privatizzazioni, questa è la storia giusta, bastava non realizzarla.
Esatto.
Penso, non ho capito perché andava a realizzarla davvero, ma la storia secondo me è davvero molto buona. Ho nominato lo scandalo Telecom Sismi.